Detto questo, diamo il buongiorno anche all'avvocato Stefano Santoro. Buongiorno Stefano.
Massimo, buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, detto questo, poco fa Mario Caminita parlava di un'iniziativa dell'avvocato Taormina che è a metà tra il volersi mettere un po' al centro dell'attenzione, perché lui ce l'ha questa roba qui di essere sempre sulla bocca di tutti, e a metà però anche c'è del vero, perché effettivamente i comportamenti del governo potrebbero prestare il fianco a critiche a bocce ferme sul numero delle vittime, che potevano essere anche un po' di meno. Tu che ne pensi? E soprattutto, da avvocato, è possibile un tipo di atteggiamento del genere rispetto a quello che sta facendo l'avvocato Taormina?
Ma guarda, ci sono sicuramente, diciamo, l'uscita di Taormina ha suscitato ovviamente la curiosità di tutti noi penalisti. Per la verità, al di là dell'articolo, dell'annuncio del professore Taormina, chi si occupa di diritto penale in qualche maniera aveva già attenzionato la questione su un dato che è un dato obiettivo. Il dato obiettivo sul quale personalmente avevo riflettuto insieme ad altri colleghi durante queste giornate di isolamento casalingo, sono state diverse lo scambio di opinioni tra penalisti, palermitani. Un dato che emerge, è un dato obiettivo, è che lo stato di emergenza viene proclamato il 31 gennaio del 2020.
Già.
E il 31 gennaio del 2020 è già una data tardiva rispetto alla proclamazione dello stato di emergenza nella nostra nazione, in Italia, perché erano già note, la stampa internazionale non faceva...
Già dalla prima settimana di dicembre si sapeva cosa stesse accadendo in Cina, in realtà.
Esatto, nella provincia di Wuhan arrivavano delle notizie incredibili, e già l'Istituto Superiore di Sanità aveva sulla diffusione proprio del Covid-19 raccomandava di rafforzare immediatamente tutti i dipartimenti di pronto soccorso, di medicina, delle misure di prevenzione e di controllo delle infezioni, e di comunque adottare dei provvedimenti che avessero proprio ad oggetto la prevenzione di tutta la popolazione, la salvaguardia soprattutto dei cittadini. Ebbene, nonostante, come tu stesso hai ricordato, da dicembre si attende addirittura il 31 gennaio, dal 31 gennaio tuttavia nessun provvedimento concreto viene emanato dal governo nazionale per fronteggiare e per porre un immediato, come dire, blocco idoneo a evitare il propagarsi di quella che originariamente era, Massimo, una epidemia,
sì,
ma che invece da tempo molti infettivologi, io ho piacere di citare il professore Antonio Cascio, che è il direttore, sì, del Policlinico del Dipartimento
malattie
di Infettivologia, sì, di Malattie Infettive, il quale da subito disse: state attenti che non si tratta di un'epidemia tout court, si tratta di una pandemia, perché sta coinvolgendo delle vastissime zone del globo, cioè era già propagata in diversi territori del mondo, non soltanto nella provincia di Wuhan, ma si avevano notizie che già diversi paesi, così come poi è avvenuto, sì, drammaticamente per l'Italia, per la Francia e per la Spagna, era il quadro che gli si presentava era proprio di una pandemia. Detto questo, la responsabilità penale è l'oggetto, immagino, della, sì, tua telefonata, della richiesta.
Appunto,
di
è una strada che si può percorrere, cioè mettere sotto processo un premier o comunque un intero governo per responsabilità penale e di fatto per avere la colpa sulle sue decisioni della morte di migliaia di italiani.
Allora, siamo partiti da una notizia di una pandemia, già abbiamo detto a dicembre, il proclama dello stato di emergenza, la proclamazione dello stato di emergenza del 31 gennaio. Dal 31 gennaio il primo provvedimento in concreto che viene adottato è del 28 febbraio. I primi decreti che stabiliscono restrizioni sono appunto del 28 febbraio, poi quello dell'8 marzo,
Che è quello più famoso, il primo vero decreto che dà le chiusure e le limitazioni.
E poi si arriva con quel incredibile annuncio. Io questo lo voglio ricordare ai radioascoltatori. Voi vi ricordate che il 9 marzo si annuncia il divieto di spostamento in tutta Italia?
Ma non lo si firma, si annuncia e non lo si firma.
Bravo, lo si annuncia, non lo si firma. Da cosa ne è derivato? Lo spostamento in massa, un vero e proprio esodo dalle regioni rosse nei territori di origine di tanti cittadini che invece però abitavano, lavoravano, vivevano, studiavano in quei territori presso le regioni del sud, senza alcun tipo di controllo e senza alcun tipo di blocco. Questo che cosa ha provocato? Quali sono i reati? Ecco, è quello che, che credo interessi te conduttore e chi ci ascolta.
Quali si configurano come reati possibili?
Allora, il reato intanto è quello previsto dall'articolo 438, cioè si parla di una epidemia. Viene punito chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Se dal fatto poi deriva la morte, ovviamente questa è una circostanza che aggrava ancora di più. Ma è ovvio che nessuno dei nostri governanti abbia cagionato con dolo, cioè con la volontà di farlo,
certo,
un'epidemia. Allora ecco che il codice penale, all'articolo invece 452, prevede il delitto colposo contro la salute pubblica, cioè chiunque commette per colpa alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 438 è punito con la reclusione da 3 a 12 anni, che poi è sostanzialmente l'articolo del codice penale che viene applicato a tutti quei cittadini che affetti dal contagio, che sono stati contagiati dal Covid-19, in barba alle prescrizioni si muovono, quindi cagionando per colpa un rischio di epidemia. Allora, cosa significa? Significa che l'eventuale ipotesi che potrebbe in astratto essere contestata a chi ha responsabilità di governo è proprio quella di una ipotesi colposa, cioè dell'articolo 452 in relazione al delitto del 438, cioè dell'epidemia. E in verità il rapporto di causalità massimo viene stabilito dall'articolo 40 del codice penale, perché nessuno dice questa norma può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione. Allora saremmo evidentemente dinanzi ad una responsabilità di tipo colposo di natura omissiva.
E quindi questo, traducendolo in parole povere, non è tanto peregrina l'idea di Taormina, comunque si può procedere nei confronti di chi, anche per incapacità, ha favorito la pandemia.
E perché non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Certo.
Allora, dico, stiamo parlando in termini generici e astratti.
Chiaro.
Però vi sono dei dati obiettivi. I dati obiettivi sono questi incredibili ritardi, questo lasso temporale dal 31 gennaio, cioè dalla data di proclamazione dello stato di emergenza, che già di per sé è tardivo rispetto alle prime notizie sul rischio che l'epidemia arrivasse in Italia e che poi si propagasse, e via via con una serie di provvedimenti che sono anche loro tardivi. Ti ricorderai anche del blocco dei voli dalla Cina per l'Italia.
Come no, certo, anche lì però, le tempistiche sono state particolari.
Non soltanto le tempistiche sono state assolutamente inadeguate, ma non si bloccarono i voli che trasportavano cittadini cinesi provenienti da altri paesi.
Sì.
Ci arrivò in un secondo momento e secondo step assolutamente distanziati.
Tardivo, assolutamente tardivo, mi permetto di dire. Quindi insomma, il profilo ci sarebbe, è una cosa fattibile.
Il profilo in astratto ci sarebbe, o meglio, potrebbe essere contestato, poi ovviamente questo sarebbe oggetto di un dibattimento tra le parti, difese e accuse, con un giudice terzo che dovrebbe valutare se questi comportamenti, queste condotte da parte di chi aveva l'obbligo giuridico di evitare, cioè ovviamente chi ci governa e chi ha una responsabilità di governo, se queste ipotesi possono essere configurate dai comportamenti di cui abbiamo in estrema sintesi ragionato.
E questo sarà un secondo passaggio. Grazie all'avvocato Stefano Santoro che ci ha chiarito anche questo passaggio. Alla prossima, Stefano. Ciao.
Grazie, grazie a voi.